Allora, 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo in collegamento con Emanuele Assini, che lavora per Asia ONG, che in questo momento si trova in Nepal. Intanto, benvenuto e grazie di essere con noi. Noi,
Grazie a te, Nicola.
appunto, abbiamo assistito in questa settimana, se non sbaglio, è una settimana precisa più o meno. E a delle immagini che hanno fatto il giro dei social network, da ministri dentro al fiume oppure evacuazione di ministri tramite elicottero, insomma, de delle immagini piuttosto potenti del Nepal di questa settimana. E quindi io partirei, se hai voglia, un po' da qui, cioè se ci aiuti un po' a ripercorrere i fatti, come è cominciata questa mobilitazione, che cosa è accaduto in questi giorni?
Va benissimo. Allora, io comincerei dal fatto che per quello che ho potuto un po' seguire qui dal Nepal, visto che diciamo, molti media internazionali hanno dipinto queste proteste e manifestazioni come manifestazioni contro il ban dei social media, che fondamentalmente è stata un po' una scintilla, un detonatore lo chiamerei piuttosto che effettivamente causa portante delle manifestazioni. Il governo fra il 4 e il 9 di settembre ha bloccato, mi sembra, una ventina di piattaforme, fra cui le maggiori ovviamente Facebook, Instagram, addirittura WhatsApp, YouTube, eccetera, eccetera. Ovviamente poi con un sistema dove tutta la popolazione accedeva tramite VPN, quindi queste piattaforme sono poi state utilizzate durante quel periodo e sono stati anche i canali attraverso cui si sono organizzate le manifestazioni. Dico scintilla perché chiaramente è stato un po' l'evento detonante che ha fatto scoppiare quello che era una situazione di forte risentimento nei confronti del governo, e che è stato visto anche come una censura alla libertà di espressione, anche perché poi in tutto il periodo precedente a questo blocco dei social media stavano circolando molte campagne chiamate, perdonami, chiamate Nepo Kids, e diciamo campagne sui social un po' ad esporre contrari allo stile di vita, tra virgolette, un po' lussuoso di tutti i figli di famiglie o diciamo di grande ricchezza o comunque di politici che vivono all'estero.
Sì.
Quindi in qualche modo questo è stato il punto di scoppio che poi ha portato al primo giorno di manifestazione, che è stato lunedì scorso, l'8, dove poi chiaramente c'è stata tutta un'escalation di violenza che poi ha portato agli eventi di martedì, che adesso chiaramente ti racconto un po' più in dettaglio. Questo è un po' la timeline degli eventi.
Sì, ci aiuteresti pure, scusami se ti interrompo,
Certo.
geograficamente a collocare queste manifestazioni? Cioè, stiamo parlando solo di Kathmandu, che rapporto c'è fra città e campagna? Cioè, sono tutte in città, in contesti urbani oppure no?
Allora, Kathmandu è stato il centro principale, con gli esiti più grandi. Successivamente agli eventi di lunedì, martedì sono dilagate anche in zone rurali e centri urbani più piccoli. Immagina che comunque Kathmandu è veramente il grande centro urbano del paese, la valle di Kathmandu. Tutti gli altri centri urbani sono relativamente piccoli in confronto, e le zone rurali sono estremamente, diciamo, lontane, non in termini di distanza, ma piuttosto di accesso su strade in montagna, dissestate, eccetera, eccetera. Si sono sparse anche in zone rurali, ma diciamo il grande fulcro è stata la valle di Kathmandu.
Ok, grazie. Volevi proseguire con appunto i fatti di questa settimana? Ci volevi un po' aiutare a ripercorrere quali sono state le manifestazioni principali, che cosa è accaduto?
Assolutamente. Allora, lunedì c'è stato questo grande raduno appunto di quelli che devono essere giovani, la cosiddetta, diciamo, Gen Z, Generazione Z, che ovviamente appunto è stato un po' spinto da quello che è stato il blocco sui social media nei giorni precedenti. Si sono radunate tantissime persone, io non vi so dire onestamente in ordine di numeri perché sono dati che
Certo.
non ho letto perlomeno, e diciamo quella che doveva essere chiaramente una manifestazione di intento pacifico, mirata appunto al governo e con l'obiettivo di essere una manifestazione contro la corruzione. Il Nepal è un paese che, diciamo, un po' nel contesto asiatico comunque è molto corrotto, cioè diciamo tutta l'infrastruttura, da un lato politica, da un lato economica, diciamo, è stata veramente marcata da fenomeni di corruzione negli ultimi 10-20 anni e in precedenza, e considerato che è anche un paese molto fragile, da un punto di vista economico, da un punto di vista di rischio climatico, da un punto di vista proprio strutturale e topografico, per darti qualche dato, questo è un paese in cui il circa 35% del prodotto interno lordo deriva da rimesse di connazionali che lavorano in paesi esteri, quindi questo è uno dei grandi fulcri dell'economia, insieme poi al turismo. In questo contesto di fragilità e con questa situazione di corruzione sistematica e di grande disparità sociale, perché ovviamente è un paese dove chi si trova in alto, se da un lato nel sistema politico o semplicemente su una sorta di scala economica, c'è veramente un divario enorme con quelli che sono, diciamo, i giovani di oggi e poi le persone che vivono nelle zone rurali e quindi nelle realtà contadine. Quindi tutto questo si è sommato con questa scintilla del blocco ai social media a portare i giovani in piazza a manifestare contro, diciamo, dei problemi sistemici, non effettivamente contro, il semplice blocco dei social media. E questo ha portato nel corso della giornata a, diciamo, delle misure di reazione da parte del governo e quindi poi della polizia, che hanno portato alla morte di 19 persone. Diciamo, insomma, è stato aperto il fuoco su manifestanti, sono stati spari anche, diciamo, molto precisi direttamente in testa ad alcuni manifestanti, direttamente diciamo, nella zona toracica, al cuore, e questa escalation di violenza ha portato martedì i giovani a radunarsi di nuovo, giovani e a quel punto non più solo giovani, causando quello che poi è stato tutto l'evento che credo sia stato riportato molto di più sui media occidentali, in cui appunto si vedono le immagini che tu menzionavi di case di ministri e politici assaltate, messe a fuoco, alberghi di lusso bruciati, supermercati bruciati, il fuoco al Parlamento, la messa a fuoco di Singular Park, che è un palazzo storico dove hanno sede alcuni uffici amministrativi del governo, hanno sede alcuni media, sono stati messi a fuoco edifici dei media di Kathmandu, la Corte Suprema, diciamo, dei danni veramente grandi e difficilmente quantificabili.
Sì.
Chiaramente tutto questo è, sai, un po' un attacco ai simboli, no? Da un lato i simboli del governo e quindi gli edifici che lo rappresentano, dall'altro un attacco, diciamo, diretto ai politici e alle loro case, quindi con politici che poi sono stati, diciamo, prelevati dai militari e salvati dai militari e portati via. E poi un attacco anche a quelli che sono un po', diciamo, dei dei simboli di lusso e di disparità sociale, quindi in questo caso gli alberghi, i catene di supermercati che appartengono a famiglie molto ricche del paese, che poi godono di vantaggi quali, non so, esenzione dall'IVA, eccetera, eccetera. Certo. Questo è un po' il quadro di quello che è successo fra lunedì e martedì,
sì.
Con poi martedì sera l'entrata in scena dell'esercito, la dimissione del primo ministro Katie Holly e chiamiamola la caduta del governo e l'entrata in scena dell'esercito come, diciamo, forza neutra con la responsabilità di calmare le rivolte.
Okay.
Io, per darti, diciamo, un esempio di vissuto, io non ho preso ovviamente parte alle manifestazioni di lunedì e ho seguito più o meno tutto tra social media, giornali, eccetera, eccetera, tutti i nepalesi che ho sui social media. Martedì sera, diciamo, dopo due giorni un po' di accumulo di informazioni, ho detto vabbè, vado a farmi due passi. E diciamo, quello che ho visto in strada qui nel quartiere dove io, che si chiama Boda, che è molto vicino a dove è stato bruciato uno di questi grandi supermercati e poi questo albergo Hyatt Regency, è stato veramente forte. Cioè una stazione di polizia completamente in fiamme, gente scappata dall'albergo, un supermercato di 5 piani completamente in fiamme, con poi nessuna, diciamo, capacità logistica dei militari in quel momento di intervenire con, diciamo, camion di pompieri, acqua.
Mm-hmm.
È stato, insomma, abbastanza forte.
Ok, e come adesso com'è la situazione, appunto, col passaggio con l'esercito, poi come si è conclusa la settimana?
Allora, l'esercito ha preso in mano la cosa da martedì sera fino a venerdì sera. Venerdì sera è stato, diciamo, eletto questo governo temporaneo ed esecutivo, dopo tutta una serie di negoziazioni, principalmente avvenute in, diciamo, presenza dell'esercito, dei militari, del presidente e diciamo questo rappresentante dei giovani, che in realtà è un rappresentante di un'organizzazione non governativa nazionale che funge un po' da sorta di rete civica, lui si chiama Sudan Gurung, e in questi tre giorni c'è stato poi comunque anche un processo, diciamo, di tentativi di raccogliere consenso a ridosso della comunità di giovani attraverso canali social media, cioè sono state fatte votazioni su Discord, sono stati fatti incontri con molti partecipanti e, diciamo, in questi tre giorni poi quello che si è visto è che c'è stato sicuramente un tentativo di altre forze politiche di cavalcare la situazione. Ma quello che un po' sembra essere emerso, comunque come io e amici, un po' cercando di cogliere l'opinione di amici e colleghi nepalesi, sembra che il governo che è stato messo in esecutivo adesso sia veramente un frutto di una scelta dei giovani.
Ok. Senti, allora proprio su questo passerei anche un po' alla domanda successiva. Ok, ci hai raccontato la composizione, quindi un grande protagonismo dei giovani all'interno di queste mobilitazioni. Ti volevo chiedere su questo due cose. Come si legge questo dato all'interno della società nepalese? E poi se è una mobilitazione guidata da delle sigle politiche, oppure se le sigle politiche hanno rincorso questa mobilitazione, ci aiuti un po' a disarticolare anche questo aspetto.
Assolutamente. Diciamo, come viene recepita questa forte presenza di giovani alla guida di proteste e manifestazioni contro il governo, per quanto io sono un po' riuscito a recepire, appunto, attraverso anche colleghi nepalesi che sono ben più grandi di me e quindi appartengono diciamo, la generazione di persone che adesso hanno 50-60 anni. Io ho visto che c'è stato molto orgoglio, nel senso che comunque tutti questi anni che seguono il processo di istituzione della Repubblica Federale, che portano poi ad oggi in una situazione comunque ancora molto fragile e appunto con molta corruzione, a me sembra che c'è molto orgoglio verso questi giovani, chiaramente per un attimo dimenticandoci il dato del costo umano che questo movimento ha avuto, no? Però in qualche modo è come se i giovani avessero un po' portato alla luce quello che comunque è stato un tentativo anche di molte persone più grandi di loro e generazioni precedenti, no?
Sì.
Questo poi ovviamente con opinioni sparse, perché poi ovviamente in base a quali sono le letture politiche, gli orientamenti politici delle generazioni più grandi, le cose vengono lette in maniera diversa, ma ti direi che quanto ti ho detto precedentemente è un po' il sentimento che va per la maggiore da quanto io ho recepito.
E per quanto riguarda la politica, ad esempio, avevo letto su alcuni giornali di un ruolo del sindaco di Kathmandu, in queste mobilitazioni, che avesse potuto avere un ruolo di mediazione. È così?
Questa è, diciamo, la parte un po' più, secondo me, complessa da analizzare, almeno in maniera lucida e stando un po' a fonti piuttosto che speculazioni. Quello che secondo me è interessante un po' applicare come lente è, prima ancora delle figure politiche che sono emerse in questi giorni, ma secondo me a livello ancora più ampio, un po' la situazione geopolitica del Nepal, in senso ampio, nel senso comunque bisogna sempre considerare che il Nepal è un paese che è posizionato in mezzo a due potenze, che a nord è la Cina, al sud è l'India, e che quindi diciamo un po' nell'ambito della geopolitica del Sud-Asia, ma anche poi a livello internazionale è sicuramente un paese che viene considerato cuscinetto e che quindi comunque suscita molto interesse da parte di attori esterni. Questo non per voler dire che c'è necessariamente una teoria cospirazionista di interventi esterni, però secondo me è una lente interessante anche da cui partire per guardare un po' a tutta questa situazione e potenzialmente a quelli che saranno gli sviluppi in futuro, se non tanto da un punto di vista di causa-effetto. Invece dal punto di vista dello scenario politico nazionale, quello che secondo me un po' emerge è che questa protesta e diciamo un voler manifestare che nasce da un sentimento molto genuino e coeso di un'intera generazione, nel momento in cui poi la situazione è uscita fuori controllo, si è creato un vacuum, diciamo, un vuoto di potere, ovviamente forze politiche di vario tipo hanno cercato di cavalcare l'onda e un po', diciamo, manipolare l'esito
Delle
di
mobili.
cosa doveva emergere da questo vacuum di potere, che sembrerebbe che non ci siano riusciti. Cioè, diciamo, le figure un po' più importanti, da un lato c'è questa figura di cui si sente moltissimo parlare, che è il sindaco di Kathmandu, che si chiama Balendra Shah e viene chiamato Balen, che è molto amato, diciamo, da tutti i giovani, in primis perché era un rapper che credo che abbia un background un po' in ingegneria, ma negli anni in cui è stato sindaco di Kathmandu comunque ha sempre avuto un approccio molto anti-establishment, no? Quindi molto diretto molto contro la vecchia classe politica, e lui sicuramente è una figura predominante che non è finita adesso all'interno del governo esecutivo, anche perché se lo avesse fatto si sarebbe precluso la possibilità poi di partecipare alle elezioni che sono state fissate per marzo 2026. Quindi c'è sicuramente comunque una manovra politica, no? Anche qui, di non effettivamente farsi portavoce, ma piuttosto solo voce di sostegno per poi poter avere un ruolo in quella che potenzialmente sarà una nuova ondata politica con le elezioni future. Ci sono state altre figure che hanno, diciamo, cercato un po' di cavalcare l'onda, e senza neanche tanto andare a vedere i nomi, comunque c'è stato sicuramente un po' un tentativo da parte di quello che è il gruppo maoista, e quindi quelli che sono stati i protagonisti della rivoluzione maoista, di cercare un po' di influenzare l'istituzione di un governo temporaneo. C'è sicuramente anche una forte spinta, diciamo, pro-monarchica o di toni legato un po' al concetto di stato induista, che sta emergendo molto anche dalla politica indiana di Modi in questo momento. Comunque, a conclusione di questi giorni di negoziazione, in cui poi appunto svariati attori hanno cercato di un po' influenzare, è emersa questa figura di questa Sushila Kakki, che era direi l'equivalente di capo della Corte Suprema, Chief Officer of Justice, che viene percepita qui molto in toni appunto di un'immagine di legalità, di persona che si è incaricata della lotta alla corruzione durante il suo mandato alla Corte Suprema, e quindi, diciamo, un po' un'immagine di figura forte, incorruttibile, con poi la nota positiva di essere poi il primo ministro donna in Nepal a livello di storia, di politica del paese.
Ti volevo chiedere, a questo proposito, mi senti? Ok, ti volevo chiedere, a cercare di dare ancora uno sguardo sulla mobilitazione, poi magari ci spostiamo più sulla politica, però ti volevo chiedere un'ultima cosa per mettere a fuoco meglio questa mobilitazione. E a proposito appunto di slogan e simboli che hanno caratterizzato questa mobilitazione, ha avuto un ruolo le rivolte del Bangladesh dell'anno scorso? O se ci sono degli altri riferimenti lontani magari nello spazio ad altre rivolte. Hai citato ad esempio poco fa il governo induista, dico bene?
Sì, assolutamente, che però quelli non sono, diciamo, slogan che si sono visti particolarmente durante le proteste, più, diciamo, il filone politico indiano attuale, che comunque risulta avere influenza anche qui a livello di divisioni politiche, sia per composizione religiosa che poi appunto per influenza di un grande potere vicino. Però invece, per tornare alla tua domanda rispetto a quanto è successo in Bangladesh, e poi in senso ampio a quanto sta succedendo in Asia in questo momento, perché alla fine abbiamo visto adesso anche in Indonesia ci sono stati dei forti movimenti. Io, è una domanda secondo me a cui è un po' difficile rispondere, nel senso che è difficile dire se c'è da un lato del coordinamento, ma secondo me è piuttosto sono eco regionali in qualche modo, no? Cioè esempi di paesi marcati da situazioni molto analoghe dal punto di vista di richieste della classe giovane, richieste dei lavoratori, situazione economica, situazione politica, di corruzione, eccetera, eccetera. Quindi io non credo che ci siano dei collegamenti diretti in termini di coordinamento ampio regionale che sia in Sud-Asia rispetto ad esempio al Bangladesh, o più ampio in Asia, con il sud-est asiatico, vedendo quello che è successo in Indonesia, in Thailandia, eccetera, eccetera. Sicuramente un tema condiviso che ti posso riportare, non proprio a livello di slogan, ma di simboli, cioè un po' una sorta di trend di, con un immaginario che io chiamerei, non so, pop, che secondo me è caratteristico di questa Gen Z, cioè si è visto in Indonesia, si è visto anche qui, c'erano tutte queste bandiere di... ti ricordi il cartone animato One Piece, no?
Sì. Sì, sì, abbiamo...
Quindi appunto, esatto, quello è stato uno slogan comune. A livello di slogan interni, principalmente si è trattato di motti contro la corruzione, il riportare il ban dei social media come indifferente al motivo della protesta, e quindi la corruzione come driver principale. Ci sono stati slogan contro quelli che vengono chiamati Nepo Kids, e slogan, diciamo, che un po' comunicano un messaggio forte, che è adesso passa, questo è un po' tradotti, diciamo.
Certo. Senti, ma a proposito di questo aspetto dei social media, ci aiuti a fare chiarezza anche su questo? Cioè, nel senso, sono stati chiusi e poi sai per caso se le mobilitazioni si sono mosse tramite altri vettori?
Sono stati chiusi dal 4 al 9, diciamo, dopo quello che è successo lunedì con appunto spari sulla folla. Il giorno dopo il governo ha pensato che... Ah. Diciamo, sbloccando i social media le manifestazioni si sarebbero calmate. Durante tutto il periodo di blocco, comunque, tutti hanno continuato ad avere accesso attraverso l'utilizzo di VPN, che quindi permettono di collegarsi a server esteri e di accedere. Comunque, sono state bloccate praticamente tutte le piattaforme, a partire da WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, quindi X, addirittura LinkedIn. Credo che l'unica piattaforma che non è stata toccata, una delle poche piattaforme che non è stata toccata in questo ban, che ti so dire per certo, è TikTok, ma il grosso è stato completamente bloccato, ovviamente con poi accesso attraverso VPN.
Certo. Senti, allora io mi avvierei verso la conclusione. Forse verso questa conclusione, una domanda che in realtà mi ero pensato per l'inizio, che però poi insomma è andata così, era se ti andava di fare un po' di chiarezza sugli ultimi anni della politica in Nepal.
Assolutamente, provo a darti, diciamo,
qualche sì, se ci aiuti appunto a dare qualche coordinata, cioè all'interno delle quali appunto si sono sviluppate queste rivolte, da un punto di vista anche sì di istituzioni politiche.
Assolutamente. Allora, come stavamo accennando all'inizio, abbiamo, diciamo, in Nepal una repubblica federale che si è instaurata nel 2008, successivamente a quelli che sono stati 10 anni di guerra civile, che ha veramente marcato il paese dal 96 al 2006, e il conto dei morti si aggirava, mi sembra, intorno alle 17.000 persone durante questi anni. Con la caduta della monarchia, instaurazione della Repubblica Federale, si è creato, diciamo, un sistema politico che è diviso in 7 province, appunto 7 province federali, e dove poi, secondo il modello della Costituzione che è stata completata nel 2015, c'è una forte diciamo, delegazione di poteri decisionali agli estremi. Abbiamo, diciamo, un governo centrale che poi si interfaccia con i governi provinciali, che a loro volta si interfacciano con i governi distrettuali, e poi in ultima battuta con i governi municipali. Questo a livello teorico, a livello pratico c'è comunque un po' un clash fra quello che è un sistema disegnato a favore di una sorta di decentralizzazione dei poteri decisionali verso la difficile implementazione di questo sistema che ancora comunque si sta radicando, e questo è legato chiaramente anche alla mancanza da un lato di risorse, dall'altro anche di capacità negli apparati governativi più piccoli, perché si trovano in zone estremamente remote e tagliate fuori. Quindi questo anche secondo me è un punto interessante perché c'è una sorta di opposizione a quello che è un centrismo, una centralizzazione dei poteri decisionali, oltre che delle dinamiche di corruzioni che ha causato un po' questo movimento contro il governo. Considera che fra il 2008 ad oggi si sono susseguiti, se non ricordo male, 17 governi, quindi secondo me è un dato che parla un po' da sé, no? Per far capire quanto
La stabilità,
ancora è
certo.
fragile questo sistema. Da un punto di vista, diciamo, di movimenti politici che sono un po' quelli che definiscono la scena, un po', diciamo, i poli storici, c'è il partito attuale che è il CPNN-UML, che potremmo definirli un po' come, diciamo, un partito comunista riformista. Abbiamo poi invece un centro maoista che è guidato da questa figura che viene chiamata Prachanda, che tra l'altro era un ex guida della rivolta armata maoista. C'è poi, diciamo, il Congresso Nepali, che è un po' la, come definirla, un po' la forza più centrista e liberale, e all'atere invece abbiamo un po' questi movimenti emergenti che sono più antisistema e appunto con questi toni di ritorno ad una monarchia costituzionale e all'instaurazione, diciamo, di uno stato indonazionalista sul modello indiano. Questo è un po' il quadro generale, diciamo.
Ma e qual era il governo che è appena caduto? Cioè, a che partito faceva riferimento?
Questo
Il primo
CPNN-UML,
che
che
ci hai
sono
detto?
quelli che ho esatto, quelli che ti ho
Ok.
definito un po' come comunisti riformisti.
Perfetto. Chiarissimo. Allora, non so se vuoi aggiungere ancora qualcos'altro, se ti viene in mente qualcos'altro da aggiungere, se no io in conclusione un'ultima cosa che ti volevo chiedere è quali sono adesso i prossimi passaggi, non so che cosa si aspetta direttamente le elezioni del marzo 2026 oppure ci sono dei passaggi intermedi, le manifestazioni continuano?
Allora, in questo momento le manifestazioni si sono fermate. Proprio in questo momento è partita alle 4, adesso sono le 7 e qui una grande processione per portare, diciamo, le salme di tutte le vittime di questi giorni, il cui conto è salito a 72, gli ultimi dati che ho letto oggi. A Pashupatinath, che è diciamo, il centro sacro agli induisti, dove poi vengono bruciati i corpi tradizionalmente, quindi c'è adesso una grandissima processione che si sta recando lì diciamo, adempiere ai riti funebri in maniera collettiva. Quelli che sono i passi è che adesso il governo temporaneo si sta formando. La prima ministra si sta occupando della selezione diciamo, di tutto il corpus esecutivo di ministri. Mi sembra che ufficialmente ad oggi ne siano stati nominati tre, per cui io posso immaginare che queste settimane saranno principalmente dedicate a ristaurazione fattuale del governo e poi alla pianificazione dei prossimi passi. Le elezioni si terranno a marzo del 2026. francamente un po' difficile dire che cosa succederà, nel senso che secondo me questi mesi saranno molto importanti, perché sono i mesi che veramente un po' aprono la strada a quello che verrà dopo, no? E in cui sicuramente ci saranno tentativi da parte degli altri partiti, da parte di altre forze comunque un po' di cercare di manipolare i risultati. È molto difficile dire, parlando con tante persone appunto, molti ritengono che il sindaco di Kathmandu non abbia preso una posizione rispetto alla formazione di questo governo, se non di supporto, perché ovviamente vuole partecipare alle elezioni vere e proprie, che quindi garantiscono poi un mandato di 5 anni, e in molti pensano che molto probabilmente vincerà lui a Balanga. Però è molto difficile da prevedere, appunto. C'è anche qui secondo me una lente interessante, che è quella del contesto geopolitico un po' più ampio, che secondo me può avere un ruolo, un tentativo nel definire che cosa succederà in futuro e chi andrà al governo in futuro. Sicuramente non un ruolo positivo, ma è possibile che ci saranno dei tentativi di manipolare il risultato in qualche modo, no?
Certo, senti, scusami, ma è il sindaco di Kathmandu all'interno dell'arco politico a che cosa fa riferimento?
Lui è molto anti-establishment, non... Questa è una buona domanda, non ha un partito intorno, è indipendente.
Okay.
Diciamo, per i giovani visto molto come un'icona anticorruzione, e poi appunto avendo questo passato di rapper viene visto come, diciamo, un apporto nuovo alla politica, no? Piuttosto che queste figure formate molto tradizionalmente.
Chiarissimo. Senti, io allora ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa.
Ma in chiusura, cioè, tornerei al punto da cui sono partito, non è una protesta contro un ban dei social media, cioè veramente secondo me un urlo di una generazione che sta chiedendo un po' dignità, possibilità di rimanere in questo paese, lavorare in questo paese in uno scenario economico dignitoso, e quindi un paese che non costringe i suoi giovani, quella che poi dovrebbe essere anche la futura classe politica e dirigente, a scappare all'estero per poter guadagnare, no?
Certo.
Per cui è stata una minuccia, ma quella con un po' la polvere che è detonata stava lì da anni, non si tratta dei social media.
Sì, ti ringrazio anche perché questo, come dire, è un po' anche lo spirito col quale nasceva questo approfondimento, perché effettivamente le notizie qui arrivavano tutte come se ci fossero state delle rivolte, perché in Nepal hanno chiuso i social media, però appunto un po' a leggere i pochi articoli che sono usciti, le poche notizie, sembrava un po' povera come spiegazione effettivamente, quindi insomma mi sembra ottimo anche concludere con questo accento.
Assolutamente.
Senti, io allora... Grazie a te, un saluto.
Un saluto, buon lavoro, ciao.